Tamudius, tamudius optatus, scripsi iuramique, per Iovem optimum maximum, et genium imperatoris Vespasiani Augusti, liberorumque eius, me ad fui.
Lettere dal passato. Documentario di Antonio Federici sulle tavolette cerate di Ercolano.
Prego, accomodatevi.
Grazie, grazie.
Dunque, signori miei, facciamo presto perché ho da fare.
Va bene.
Signorina, prendete appunti. AD, eccetera, eccetera, la data di oggi. In resina, virgola, al corso Ercolano 51, virgola, davanti a noi notar, e qui signorina metteteci i nomi, i titoli, come al solito, sono comparsi... Ah, un momento, dimenticavo il meglio. Che atto precisamente volete fare? Testamento, donazione,
No, veramente, notaio. Noi saremo qui per una ceptilazio.
Che avete detto? Una ceptilazio?
Precisamente. O meglio, noi la ceptilazio la faremo logicamente verbis, oralmente. Però siccome non si sa mai quello che può succedere qua coi tempi che corrono, la memoria viene meno facilmente, beh, proprio per questo vi pregheremo di documentarla voi mediante un dittico.
Un dittico?
Oddio, un dittico, un trittico, un polittico, quello che ci vuole per fare tutte le scritture in regola e metterci i sigilli dei testimoni.
Ma, signori miei, ma vi sentite bene?
Come?
Ma la ceptilazio è una cosa che non esiste nel nostro diritto, è roba vecchia.
Non esiste.
Del diritto romano. E che sono poi questi dittici, trittici, polittici? Ma sono cose da museo. Mo ci sta la carta bollata, mi spiego.
La carta bollata?
Gesù, e perché vi meravigliate tanto? Ma di dove venite? Di dove... Come vi chiamate? Dove siete?
Ma io sono qui di Ercolano. Sono Lucio Cominio Primo. E questo è Venidio Ennico.
Ah, e adesso che vi devo rispondere? Vi devo dire che io sono Marco Tullio Cicerone?
No, questo no, sarebbe una sciocchezza. Sarebbe una sciocchezza perché Cicerone morì un anno dopo Giulio Cesare, mentre questi sono personaggi dei tempi di Vespasiano. C'è più di un secolo di differenza, insomma. Ma, se credete, tutto andrà a posto se ci rivolgeremo a colui che conosce questi personaggi più da vicino. Si tratta del professor Vincenzo Arangio Ruiz.
Sì, la conosco bene questa gente. E la conosce pure il mio collaboratore, il carissimo Giovanni Pugliese Caratelli di Pisa. Di Pisa perché è professore a Pisa, ma è napoletano anche lui. Sono personaggi che escono dalle tavolette cerate di Ercolano. Tavolette cerate che furono sepolte lì con l'eruzione del 79 d.C. e che poi sono state ritrovate in questi ultimi anni. Sapete cosa sono le tavolette cerate, notaio, no? Si trattava del materiale più economico su cui scrivessero i romani. Mettevano insieme due, tre, parecchie piccole tavolette e allora facevano dei libretti che si chiamavano dittici se erano di due, trittici se erano di tre, polittici se erano di quattro, cinque, eccetera. Queste tavolette erano spalmate di cera e ci si incidevano le parole con uno stilo acuminato. Perché vi possiate rendere conto dell'importanza di questo ritrovamento per la scienza dell'antichità, forse è il meglio a che vi rivolgiate ad Amedeo Maiuri. Sapete che fra gli innumerevoli meriti di archeologo che ha Maiuri c'è quello di aver fatto rivivere nelle sue antiche rovine la vecchia Arcolano dei tempi di Vespasiano, dei tempi del Principato, insomma. Maiuri, come tutti gli archeologi, il più del tempo la passa all'aperto in mezzo agli scavi. Se andate ad Ercolano, facilmente lo troverete lì.
Fu soltanto nel 1931 che mettemmo per la prima volta le mani a un archivio privato di pochi dittici, di pochi trittici, che su un momento non fu possibile neppure di poter leggere e di poter decifrare. ma era chiaro ed era naturale che proprio a Ercolano dovessimo attenderci una scoperta del genere, perché le condizioni del seppellimento di Ercolano sono particolarmente favorevoli per la conservazione del documento scritto, sia esso il papiro, sia la tavoletta cerata scritta. È noto infatti che Ercolano, anziché essere sepolto dalla pioggia di cenere e di lapillo, come fu Pompei, venne sepolta, sommersa direi quasi, da un'alluvione fangosa che, entrando, permeando e colmando tutti i vuoti della città, dalle camere fino agli scantinati e ai cellai, fece di Ercolano come un'immensa torbiera. In questa torbiera di fango liquefatto, che a mano si consolidava, si prosciugava, il legno, la materia tessile del tessuto, la materia più fragile del papiro, potevano mineralizzarsi, anziché, come comunemente si crede, carbonizzarsi. Ecco dunque che la scoperta di Ercolano rientrava nella natura stessa delle condizioni del seppellimento della città antica. Dopo quella scoperta, altre ne seguirono, in altre case altrettanto umili, bottega e casa, qui piccoli archivi evidentemente di famiglie che tenevano a registrare quelli che erano gli avvenimenti privati della loro vita familiare. Fino a che, in occasione della scoperta della famosa casa del Bicentenario, che prendeva nome precisamente dalla prima scoperta di Ercolano, si trovò nel piano superiore dell'abitazione un grande deposito di tavolette cerate. E fu allora che io mi rivolsi alla pazienza e alla sagacia di un mio caro collega e amico, al professor Pugliese Caratelli, e a un grande romanista come Arangio Ruiz, perché essi affrontassero questa lettura e la suddecifrazione di queste tavolette cerate.
Pugliese Caratelli ed io ci diamo convegno quando possiamo al Museo di Napoli, in una certa sala riservata del primo piano. E con noi viene il nostro collaboratore Formati, Giulio Formati. Mentre studiamo, ci giunge di fuori il rumore delle comitive che visitano i mosaici nelle sale accanto, sentiamo la voce dei custodi che fanno da guida, e chissà, delle volte mi sono domandato se i custodi parlano anche di noi e che cosa possano dire di noi.
Signore, questa qui è la battaglia di Dario e di Alessandro. È un pavimento unico per ricca ed animata composizione, per verità di colori e per perfezione di disegno. Sono circa una quarantina di guerrieri che combattono accanitamente nello scontro decisivo che si svolse nel 333 avanti Cristo sulle rive del lago Euripo tra Alessandro il Grande e Dario il re dei Persiani. Ed è tanta la verità dei personaggi impegnati in questa mischia che a noi sembra di assistere a una battaglia reale. Un poco più avanti c'è un cancello, nell'interno c'è un deposito che contiene delle tavolette cerate che stanno facendo perdere la testa a moltissimi studiosi, tra cui il professore, soprattutto il professore Arancio Ruiz, il professore Pugliese e il signor Formati. Soprattutto questi studiosi si sono soffermati a chiarire il famoso mistero il famoso processo giusta, però non arrivano a scoprire la sentenza. Nello stesso tempo poi è curioso poi questo quadro, è assai curioso perché ha come cornice dei quadretti poi osceni, dei quadretti pornografici, insomma, con delle figure piccanti, scomposte, rinvenute negli scavi di Pompei. Ma questi scienziati non fanno caso, li guardano continuamente, ma distrattamente, perché allora interessa appunto di scoprire la sentenza di questo processo. questo è l'argomento più importante e tutto il resto non conta. Loro non ci pensano proprio, basta neppure per l'anticamera del cervello.
Forse il custode ha ragione. Per noi certe cose non interessano affatto. Non ci passano manco pa' capa, si dice a Napoli. Perché ci bastano e ci avanzano le tavolette celate. Ci riempiono la testa abbastanza. Avete mai assistito alla decifrazione di un papiro? Di una tavoletta celata? Sembra quasi di tornare bambini ai tempi dei primi esercizi di latino, rosa la rosa.
No, lei non
potrebbe essere sì.
Eh sì, è molto possibile.
E poi qui va anche il pezzo finale.
Qui ci vorrebbe
giusto,
peccato.
Giusto, formati. Perché... L'avete trovato quel... perché qui povero Pugliese si impunta perché manca proprio il testo. Ed è un punto interessante.
Continuiamo a leggere. Andiamo. Auctorem meum re. E qui manca.
Ecco, finalmente l'ho trovato il pezzo.
Ah, ecco. Reversurum. Doctorem ad auctorem
meum reversurum. È interessante.
Per decifrare un papiro o una tavoletta cerata ci vuole molta esperienza ed occhi acuti. Giovanni Pugliese Caratelli possiede l'una e l'altra virtù al massimo. Sin dall'inizio, come egli stesso potrà dirvi, siamo stati sempre insieme in questo lavoro di scoperta, ma la parte principale l'ha fatta sempre lui.
Il nostro primo incontro del professor Arangio Ruiz e mio con le tabelle ercolanesi è avvenuto ad Ercolano proprio e in pieno periodo di guerra. Nell'inverno del 42, in un deposito degli scavi, abbiamo trovato queste casse dove erano state depositate le tabelle dagli scavatori via via che venivano trovate. Dato il periodo di guerra, le tabelle furono trasportate gradualmente al Museo di Napoli e ne iniziammo lo studio, ma questo fu interrotto proprio per le vicende di guerra e fu ripreso poi nel 45. Nel 45 al Museo di Napoli, in condizioni di estremo disagio, e si deve soprattutto all'opera di Formati, se è stato possibile recuperarne una gran parte, ricomporre le tabelle e procedere alla lettura.
Io sono convinto che fino alla più tenera età Formati dovette amare i giochi di pazienza, altrimenti non saprei spiegarmi come egli faccia a mettere insieme con tanto successo frammentini minuscoli di tavolette carbonizzate, riconoscendo sempre a quale pezzo si attacchi. Quello che si è ritrovato, per esempio, 2 o 3 ore prima.
Invece, io non mi sono mai esercitato da piccolo a giochi di pazienza. È stato il professor Maiuri a farmi acquistare quel poco di esperienze che ho in queste cose. Vi vorrei vedere voi come mi sono sentito io nelle prime volte. Professor Maiuri mi metteva davanti una statua di marmo senza naso e mi diceva: Formate, qui ci stanno 15 nasi in questa cassa, vedete un po' quale è quello di questa statua. Un'altra volta erano le mani da mettere a posto, i piedi, e a lungo andare ci si diventa veloci in questi lavori di ricostruzione. Adesso, con queste tavolette di Ercolano, siamo entrati nel sempre più difficile. Praticamente sono frammenti carbonizzati da mettere insieme per ricostruire le tavolette di una volta. Cosa volete? Io non ho regole fisse in questa faccenda. Mi oriento secondo gli spessori, secondo le linee di frattura delle tavolette, secondo le scritture. È un lavoro che ci vuole molta calma. Bisogna essere ammogliati per farlo. Ma poi, essenzialmente, sapete come succede? Il professor Arangio e il professor Pugliese mi chiedono che ci manca un pezzo, che non fanno a leggere un certo documento. E allora, misteriosamente, quel pezzo mi capita sotto le mani. Credete a me, anche in queste cose ci vuole fortuna, se no so guai.
Eh sì, bisogna riconoscere che abbiamo avuto parecchia fortuna. Ci sono figure di cittadini ercolanesi che piano piano ci si sono venuti precisando nei loro tratti, tanto che Pugliese ed io ne parliamo come se fossero nostri vecchi conoscenti.
Abbiamo conosciuto, per esempio, un uomo doveva essere abbastanza ricco, si chiamava Lucio Comino Primo. Questo personaggio, però, ed è questo aggiunge una certa vivacità al quadro, doveva avere ad Ercolano molti nemici, almeno a giudicare da una tabella in cui egli denunzia un gruppo di dame ercolanesi le quali hanno indotto i loro servi a sfondare la porta dell'abitazione di Cominio Primo a colpi di pietra.
Ma io ho l'impressione che queste dame erano delle usuraie. Abbondano le dame usuraie a Ercolano, vero? E magari gli hanno fatto fare sta pedriata dai loro schiavi proprio perché lui non pagava i debiti. Io ho l'impressione di questo, che in fondo vediamo che era pieno di debiti quest'uomo. Sono più i documenti dove figura come debitore che quelli dove figura come compratore, come signore, insomma. Abitava una bella casa, ma se ne stava andando alla malora probabilmente.
Ma a ogni modo dirò che proprio come impressione generale Cominio non mi ispira una grande simpatia. Mi pare molto più raffinato un altro personaggio di cui abbiamo anche trovato l'archivio. È un personaggio, si chiama Lucio Venidio Ennico, la cui prima conoscenza l'abbiamo fatta in occasione della nascita di una sua figliola.
Sì, però era una rivista, insomma quel documento che del resto è ancora un po' incerto, ma quel documento in cui si vede che vuole togliere un posto nella carriera amministrativa di Ercolano a quel suo nemico Rufo, vero? Cacciandolo fuori e nominando un arbitro che dica chi dei due debba aspirare, chissà, al duovirato, a qualche cosa. Non è un documento tanto simpatico. In fondo a me questa gente che si vuole fare avanti in politica a tutti i costi non è tanto simpatica, e per questo forse ho più simpatia per quel povero Cominio Primo, nonostante la sassaiola e i debiti. Ma insomma, sono questioni di gusti. Ma il massimo rompicapo di queste tavolette cerate è stato quello del processo di Giusta. Si tratta, oggi gli avvocati direbbero, un fascicolo, diciamo un dossier alla francese. Insomma, una serie di documenti assai mal ridotta, purtroppo incompleta, trovato nella casa di Lucio Cominio Primo, quello stesso a cui avevano sfondato l'uscio con le pietrate. La causa fu promossa nel 76 d.C., 3 anni prima della famosa eruzione, dalla giovane Giusta Spurifilia, che vorrebbe dire figlia di NN, così risulta dagli atti, e fu promossa contro una certa megera, una ricca megera che si chiamava Calatoria Temide, vedova del defunto Stefano. Giusta era una donna libera, nel senso che non era più schiava, questa è fuori questione. Però Calatoria Temide pretendeva ostinatamente che Giusta fosse stata in passato schiava sua e di suo marito Stefano, e che lei stessa avesse provveduto a liberarla, sia pure in tenerissima età. Forse Giusta non si sarebbe tanto preoccupata dello stabilire se nei primi 2 anni di vita fosse stata libera e schiava, se non ci fosse stato di mezzo Magio Prisco. Quante volte Giusta ci ha fatto perdere il pranzo. Una sera nel 1948, dicevo una sera, una notte, erano le 2, uscimmo dal museo dopo avere finalmente decifrato la testimonianza tanto importante di Telesforo e andammo in cerca di una pizzeria, perché erano 12 ore che non mangiavamo. E tanto per la cronaca, la pizza la paga io, perché io avevo scommesso con Pugliese che Telesforo avrebbe testimoniato contro Giusta, e invece la sua deposizione inopinatamente le risultò favorevole. Io del resto ne fui contentissimo, perché io simpatizzavo per Giusta e mi piaceva che contro quella cafona di Calatoria Temide la ragazza, la bella ragazza, prevalesse. Anche Benedetto Croce parteggiava per Giusta, perché in quei mesi il mondo culturale di Napoli si agitava molto per le vicende di questo processo e perfino Benedetto Croce ci telefonava quasi ogni sera per chiedere notizie. Era una specie, diciamo, di processo cuocolo, un po' più vecchio, 2000 anni fa.
Questa causa io non la faccio per chiedere qualcosa a Calatoria Temide. No, non voglio nulla da lei. Anzi, sono disposta a cederle spontaneamente tutto quanto le spetterebbe per la legge Elia Senzia, come se fosse vero il suo assunto. Io chiedo soltanto che Calatoria Temide non insista nel pretendere pubblicamente che io sia nata in condizione di schiava di suo marito Stefano e che sia stata affrancata dopo la nascita.
Si capisce, non chiede niente la signorina, chiede soltanto di essere considerata quello che non è. Ah no, figlia mia, tu sei nata schiava, schiava mia e di mio marito Stefano. Tu non te ne ricorderai, ma la buonanima di Stefano ti liberò insieme con tua madre quando eri ancora bambina. E io non ti permetterò mai di darti le arie della nata libera. Già, capiamo bene quale calcolo ti spinge a farmi causa. Maggio Prisco.
No, Maggio Prisco non c'entra.
E chi ti ha dato i soldi per il processo se non Maggio Prisco? Ma lo sanno tutti che l'hai accalappiato, che lo vuoi sposare. Solo che per poterlo sposare c'è stato un piccolo impedimento, che tu non sei nata libera e Maggio Prisco è senatore. Non vi sposerete mai, mai, mia cara.
Ma perché ostacolarmi in questo modo?
Perché? Perché sei una svergognata come tua madre, che ti ha avuto da un NN che non si sa chi sia. Anzi, se lo vuoi sapere, io credo di conoscerlo, tuo padre. Era un bravo uomo che si faceva ingannare troppo facilmente dalle donne. Di un po', ma perché credi che vi liberò tua madre e te, Stefano? La libertà fu il premio per le buone grazie di Vitale. Tu sei di quella razza e devi stare al posto tuo. Fai la serva, che solamente questo sei, una serva. E poi dimmi, chi può testimoniare per te?
Ma i migliori amici di Stefano, Samudio Optato, Arrio Mancipe, Vinicio Procuro.
Oh, bella gente, vecchi rammolliti, compagni di bagordi di Stefano quando si recavano a Napoli con la scusa del mercato. Testimoni attendibili sono i miei. Marullo? Vieni qua, Marullo. Di tu, chi è Giusta?
Io e Vitale, la madre di Giusta, eravamo tutti e due schiavi di Stefano e della signora Calatoria Temide qui presente. Ma la situazione era diversa, naturalmente.
Quando fu liberata, il fattaccio era già avvenuto o no?
Era successo, era successo. Ricordo che Giusta aveva perlomeno 3 o 4 anni. Fummo liberati tutti in blocco. Naturalmente Vitale, Giusta ed io.
Avete sentito? E se questo non vi basta, tengo qui la testimonianza di Telesforo, che è stato l'amministratore di casa nostra per più di 40 anni.
Ecco, io veramente, per le mansioni di fiducia che ho sempre avuto, sono tenuto ad una specie di segreto professionale e forse sarebbe meglio che io non parlassi. Che sapete poi com'è? C'è una specie di contrasto tra la mia posizione di amministratore della vostra famiglia e quella di testimone in questo processo.
Ma che contrasto andate dicendo? Parlate, parlate e dicite tutto quello che sapete.
Sì, ecco, veda, quello che so, ecco, veramente so, trattandosi di tempi lontani, io... Ma sarebbe meglio che questa causa non si facesse proprio.
Telesforo! Queste sono cose che non vi riguardano! Voi siete qui per testimoniare! Testimoniate!
Visto che lo volete, io poi che devo fare? Io mi ricordo benissimo che quando Vitale fu liberato dal signor Stefano, Giusta non era nata ancora, forse il fattaccio era successo, io questo non lo so e non ci metto mano, ma Giusta certamente non era nata ancora, a questo lo posso giurare.
Perché no? Giurate, giurate, giurate per Giove Ottimo Massimo e per l'imperatore Vespasiano, giurate pure per il divo Augusto e per tutti i suoi discendenti, giurate più che potete, perché vi deve capitare un guaio per tutte le bugie che avete detto. Vi siete messo pure voi dalla parte di questa sgualdrina. E che ne parliamo a fare? Quelle oggi le donne...
E questa è la storia del processo di 2000 anni fa, il processo fra Giusta e Calatoria Temide. Processo che forse voi non potreste apprezzare nei dettagli tecnici se io ne parlassi, ma di cui potete sentire tutti l'alto interesse umano. Ora forse questo interesse umano vi suggerirà una curiosità, la stessa curiosità che aveva Benedetto Croce quando ci telefonava tutte le sere, la curiosità di sapere come è andata a finire. Avrà vinto Giusta? Avrà sposato Maggio Brisco e quel povero Telesforo sarà stato licenziato da quella patrona così terribilmente vendicativa. Chi lo sa, fino a questo momento non sappiamo niente. Eppure, siccome la speranza è l'ultima a morire, anche per gli studiosi, Pugliese ed io, delle volte ci guardiamo e leggiamo negli occhi l'uno dell'altro una speranza. La speranza è che una mattina si vada al museo, si vada a prendere posto nella solita stanza e ci si vede venire incontro formati.
Professore, finalmente hanno trovato la sentenza.
Avete ascoltato Lettere dal passato, documentario di Antonio Federici.